Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 9:28 al timer di Radio Prima Rete. La nostra diretta del mattino continua con l'ospite in studio. È un grandissimo piacere per me, perché poi è la seconda volta che ci vediamo, dottoressa.
Buongiorno.
Grazie,
Tiziana,
di essere tornata con noi per la psicoanalisi in radio. La dottoressa Micaela Occhielli del Centro Jonas. Oggi un argomento bellissimo, molto interessante, ma anche tanto difficile da sviscerare. Parliamo di amori contemporanei.
Sì, esatto.
Con questo tossici con un punto interrogativo. Si fa un po' di abuso di questa parola ultimamente, quando
sì,
un amore è difficile e tossico.
Tendiamo ad utilizzare un po' troppe etichette, quindi questa mattina proviamo a spiegare che cosa si intenda per amori tossici.
Sì.
E lo faremo prendendo, estrapolando, diciamo, due frasi che mi stanno particolarmente a cuore, di Jacques Lacan.
Sì.
Che è, diciamo, l'orientamento teorico del centro Jonas Pesaro, insieme a Freud e a Recalcati.
Sì.
E le due frasi sono queste: l'amore è dare ciò che non si ha, e non c'è rapporto sessuale.
Ecco, interessante. Ecco. Partiamo proprio da qui.
Allora, che vuol dire che l'amore è dare ciò che non si ha? Questa, a mio avviso, è una frase che spiega molto bene i rapporti contemporanei. Lacan aggiunge a questa frase che, come dire, dare quello che si ha è la festa. Allora, okay, potremmo dire che noi siamo nel tempo della festa, cioè nel tempo dell'ingombro dell'oggetto, nel tempo dell'avere, nel tempo che ha orrore della mancanza.
Sì.
Mentre l'amore è un'esperienza che ha a che fare con la mancanza. È un'esperienza, se ci pensiamo, di decentramento. Quando si ama, si ha la sensazione di, diciamo, la prima sensazione, la prima paura è quella di perdere l'altro.
Mm-hmm.
Quando si ama qualcuno, si ha il timore di perderlo.
Sì.
Faccio un esempio che porto sempre anche a lezione, perché secondo me è un esempio molto calzante.
Sì.
È un po' il gioco del nascondino del bambino.
Sì.
Perché il bambino si nasconde? Per domandare all'altro: puoi perdermi? La mia mancanza scava in te una mancanza? Allora, questo aspetto di complicazione dell'amore noi lo vediamo esacerbato nelle relazioni contemporanee, dove, se pensiamo a, adesso cercherò anche di essere appunto un po' contemporanea,
sì, sì, certo,
anche per agganciarmi,
certo,
a tutta una serie di parole che soprattutto i giovani utilizzano,
sì,
quando parlano nelle nostre stanze d'analisi del rapporto, perché
sì,
in analisi si parla sempre d'amore, si
sì,
finisce sempre per parlare d'amore, che sia
in tutte le sue forme,
in tutte,
certo,
le sue forme, mm-hmm, l'amore genitoriale, l'amore per il partner, l'amore per i figli,
sì,
e soprattutto si parla di che cosa? Di quello che nell'amore non funziona.
Mm-hmm.
Allora, preleviamo un significante molto contemporaneo, questo ghosting, no?
Sì.
Questa sparizione di cui i ragazzi soprattutto parlano con frequenza. A un certo punto l'altro scompare.
Sì.
Non c'è più, non scrive più, non risponde, blocca.
Sì.
Al di là dell'elemento di violenza di questa interruzione della comunicazione, poi diremo qualcosa anche sulla violenza e sul progetto,
certo,
che come Jonas facciamo con l'Avis Pesaro, che cosa, come potremmo interpretare questa sparizione? Come un modo, potremmo dire così, sintomatico,
mm-hmm,
di non saperci fare con, mm-hmm, la separazione. Siccome il rapporto con l'altro chiama in causa tutta una serie di complicazioni, di difficoltà, incontrarsi, parlarsi, lasciarsi,
sì,
dirsi è finita, è molto complesso. Allora, questa difficoltà di avere a che fare con la mancanza, di sopportare la dimensione della mancanza, anche di una mancanza in termini narcisistici, perché lasciare qualcuno, ad,
sì,
esempio, può essere problematico, perché se un soggetto è abituato, come dire, ad occupare il posto del bravo ragazzo o della brava ragazza,
sì,
lasciare l'altro, come dire, complica un po' le cose, mm, no? Allora è più facile scomparire, scompaio. Questo denuncia anche una difficoltà del simbolo, che è estremamente contemporanea. Quando dico difficoltà del simbolico, intendo difficoltà di usare la parola. Se ci pensiamo, sparire vuol dire non passare per la strettoia della parola.
È comunque una manipolazione, in qualche modo?
Ora, manipolazione non è un significante molto psicoanalitico, no, okay. Però potremmo dire che la manipolazione è un modo per, come dire, bypassare la strettoia del disagio del legame con l'altro.
Perché non comunque avere è una violenza vera quella di sparire dalla vita di una persona, una sorta di violenza vera.
I ragazzi soprattutto, ma questa modalità è una modalità che ahimè utilizzano anche
gli adulti,
persone,
certo.
Adulte, dice qualche cosa di quale punto? Perché allora siamo partiti parlando di amori tossici, sì. No? Quando noi pensiamo al significante tossico, che cosa ci vengono in mente? Le tossicodipendenze.
Certo.
Allora, qual è il punto che rende sintomatici i legami contemporanei? Mm-hmm. Che questa dipendenza è una dipendenza strutturale dall'altro. Mm-hmm. Noi diciamo così, alienati nel campo dell'altro, cioè dipendiamo strutturalmente dall'altro che ci ha atteso, che ci ha nominato, nasciamo immersi nelle parole dell'altro che ci hanno marchiato, oltre ad averci nominato, e questa dipendenza è strutturale, non si può fare a meno dell'altro, noi dipendiamo dal
desiderio.
Anche
chimicamente, dottoressa, cioè, avviene qualcosa di chimico dentro di noi quando ci innamoriamo?
Allora, sicuramente sì, però noi non ci occupiamo di questo, ma potremmo dire che l'esperienza dell'amore è un'esperienza di subbuglio, di decentramento, di perdita radicale.
In questo
l'amore per i figli è esemplare,
certo.
Perché quando nasce un figlio, la nascita di un figlio è l'esperienza, diciamo, per antonomasia di decentramento. Perfetto. Non sarò mai più uno.
Okay.
Mm-hmm. Dunque dicevamo che gli amori possono diventare tossici,
certo.
E dunque pensiamo a un significante che le ragazzine utilizzano in maniera quasi compulsiva, no? Il malessere, chiamano i ragazzini il malessere,
è diventato un neologismo,
e questo malessere ha tutta una serie, esercita tutta una cattura. Poi vedremo perché. Dunque, quando noi neghiamo questa dipendenza strutturale dall'altro, la negazione della dipendenza dall'altro produce tutta una serie di esiti sintomatici.
Okay.
Abbiamo parlato nella puntata scorsa dell'anoressia.
Sì.
L'anoressia è una modalità, una difficoltà di, come dire, avere a che fare con l'alienazione strutturale all'altro, cioè con la dipendenza dall'altro.
Sì.
Dunque, questa dipendenza negata produce una separazione agita nella realtà. Ora, c'è un elemento, perché dicevo c'è un elemento di tossicità, passatemi il termine, ma proviamo a declinarlo come di dipendenza strutturale,
certo.
Così è più semplice e meno fuorviante. Perché di fatto l'amore ha sempre un po' a che fare col delirio dell'uno. Pensiamo, c'è una canzone della Michelin, se ve la ricordate, Nessun grado di separazione, bellissima canzone. Che cosa dice? Dice esattamente questo, che è un po' la dimensione ideale, se volete romantica, dell'amore. No? Di riunire le due metà della mela platonicamente. Ora, questo è impossibile, e qui arrivo alla seconda frase, come dire, provocatoria, un po' scioccante di Lacan, no? Non c'è rapporto sessuale. Che vuol dire non c'è rapporto sessuale? Evidentemente non significa che non ci sono rapporti sessuali, ma che non si può fare uno nemmeno nell'incontro e nell'incastro dei corpi, perché ciascun corpo gode per il tramite dell'altro, ma del proprio corpo.
Certo.
Dunque il godimento, noi diciamo così, non unisce ma separa. Questa è una delle declinazioni del non c'è rapporto sessuale.
Sì.
Che vuol dire che non c'è rapporto sessuale? Dunque che l'intesa, l'empatia, il rapporto ideale non esiste,
certo.
Ma che il rapporto ha sempre a che fare con una quota di difficoltà dovuta all'alterità, cioè quando si ama l'eteros, l'alterità irriducibile dell'altro. Inoltre ci sono due modi di stare nel rapporto, che sono due stili differenti, che sono lo stile maschile e lo stile femminile. Quando dico stile maschile e femminile, non riduco questa dimensione all'essere uomo o all'essere donna, perché ci sono donne in una posizione maschile e uomini che invece riescono ad amare da una posizione più femminile. Dovremmo dire, per essere ancora più precisi, come Jacques Lacan diceva che per amare, quando un uomo ama, lo sì. fa sempre da una posizione femminile, cioè della mancanza. Questo è un po' il lavoro
interessante.
Che si fa nelle analisi,
sì.
cioè l'analisi è un lavoro, se vogliamo, di femminilizzazione del soggetto,
sì.
dove per femminilizzazione intendiamo la capacità di saperci fare un po' meglio con la propria mancanza.
Sì.
In questo le donne sono più brave.
Mm-hmm.
Dobbiamo dirlo, ma è altrettanto vero che l'esperienza d'amore per una donna può essere un'esperienza di devastazione.
Sì.
Cioè la donna nell'amore ripete questa dimensione problematica del rapporto con la madre, che Lacan chiamava appunto ravage, mm-hmm. cioè devastazione.
Mm-hmm.
Il rischio è che la donna ripeta questo, ripeta cioè con il partner questa ricerca di un significante, mm-hmm. la dico più facile, la ricerca che l'altro le dica che cos'è una donna. Questa domanda che viene rivolta dalla bambina alla madre e che non trova una risposta universale,
sì.
perché ciascuna donna, diversamente dagli uomini che hanno il significante fallico che fa, come dire, divisa,
sì.
che le accomuna, ciascuna donna si gioca la partita della propria femminilità in maniera singolare. Dunque la madre non ha una risposta universale.
Certo.
da passare alla figlia, e la donna cerca dunque questa risposta nell'amore. Per questo l'amore è centrale per le donne, perché ha una funzione di nominazione.
Mm-hmm.
Cioè la donna esiste, come diciamo, si fa essere attraverso
sì.
l'amore dell'altro. Dunque, se mi ami esisto, ho un valore, se non mi ami, come dire, c'è una sorta di caduta narcisistica per il femminile. Per questo dico, ecco, vediamo qui.
Ma lei dottoressa, questa cosa l'ha riscontrata sempre, cioè statisticamente, oppure ha avuto anche delle, perché per esempio io non mi ci ritrovo nelle sue parole,
sì,
quindi
ecco.
Quindi statisticamente, oppure è proprio una cosa che scavando ha sempre trovato?
Questo è un tratto del
femminile.
È proprio
femminile, un tratto, ok.
Ma mm-hmm. è anche vero che la psicoanalisi è la psicoanalisi dell'uno per uno,
sì.
comunque quello che lei dice è statistica,
sì.
conferma la statistica,
okay,
cioè
sì,
che
sì, sì.
evidentemente non per tutti è così, diciamo che questo accade di più in
sì.
quelle situazioni dove c'è una fragilità ulteriore del
certo.
rapporto
okay.
della donna con la propria questione femminile.
Certo, perfetto, capito benissimo.
E dunque, quando diciamo che c'è un
l'ascolto
elemento
l'ascolto con molto rapimento questa mattina, quindi prego.
Che c'è un elemento, diciamo così, tossico e dunque di dipendenza strutturale
sì.
nell'amore, diciamo un po' questo. Qual è la declinazione del non rapporto nei due differenti stili, dunque?
Mm-hmm.
Che noi definiamo l'amore, diciamo la posizione dell'uomo nel rapporto, come una posizione feticista.
Sì.
Cioè quando noi ascoltiamo gli uomini che parlano delle donne,
mm-hmm.
di fatto l'uomo descrive la donna come una serie, una dislocazione di pezzi. Dunque
sì.
l'amore per un uomo è l'amore per il pezzo di corpo della donna,
okay.
no? Il divino dettaglio,
sì.
diciamo così. Mentre la donna ha una posizione, se vogliamo, più erotomanica,
sì.
cioè la donna ha bisogno del segno d'amore,
okay.
delle parole d'amore,
uh-huh.
e questo molto spesso prende una deriva del mai abbastanza. Le donne non si sentono mai abbastanza amate, mai abbastanza riconosciute,
uh-huh.
c'è un elemento di infinito. Lacan ha dedicato un seminario straordinario all'amore,
sì.
il 20° che si chiama Encore, ancora,
sì. Sì,
la parola dell'amore è ancora.
Sì.
Ora, da un lato questo può avere due derive, perché ancora così in fondo indica l'impegno a mantenere, come Recalcati ama dire, il bruciare nella durata,
sì.
E dall'altro però, se questo ancora prende la deriva del mai abbastanza, c'è un tratto di rivendicazione nell'amore
sì.
femminile,
sì.
Che rende problematico il rapporto. Dall'altro
sì.
c'è tutto un immaginario, se vogliamo anche cinematografico, che in qualche modo ci fa quasi credere che se l'amore non è quel pathos devastante, è una noia mortale. Pensiamo a Cime tempestose.
Sì.
Ecco, Cime tempestose, che è un film che è uscito nelle sale
sì.
circa un mese fa, è quello che noi potremmo chiamare un amore tossico.
Sì.
Un amore che porta alla devastazione fino anche alla morte della sua protagonista.
Certo.
Allora, arriviamo a un punto. È vero che c'è un elemento strutturale potenziale di delirio dell'uno e dunque di elemento tossico in, una,
certo.
in un legame, ma noi dobbiamo fare attenzione a distinguere,
ecco.
Okay. a fare un distinguo fondamentale fra ciò che è amore e ciò che non lo è. Mi viene in mente un'altra canzone, non so se posso citare. Prego. Il cantante che è Achille Lauro,
sì,
no?
Certo.
Ascoltavo ieri questa canzone in cui a un certo punto, forse Amore Disperato,
sì?
In cui dice: fra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è?
Certo.
Pensiamo, perché le parole sono importanti.
Cioè, mamma mia, sì, hanno un peso specifico,
ecco,
molto.
Allora, tutto ciò grande. Che ha a che fare con la dimensione della violenza, non solo fisica ma anche verbale, non è dell'ordine dell'amore. Perché l'amore non ha a che fare con la proprietà. Abbiamo detto che amare è dare ciò che non si ha.
Dunque, e qui torniamo anche al concetto del malessere, no? Che abbiamo,
esatto.
Cui abbiamo parlato prima.
Dare ciò che si ha non è l'amore. È più facile dare ciò che si ha. Mm-hmm. Più difficile donare il proprio tempo, la propria mancanza, la sopportazione mm-hmm. dell'incognita che l'altro sempre rappresenta, in
sì.
particolare la donna.
Sì.
Nel tutte le questioni di violenza di genere sono dovute, cioè hanno a che fare con questo impossibile da sopportare dell'enigma che ogni donna rappresenta in quanto eteros.
Okay.
C'è qualche cosa di inquietante nel femminile, no?
Sì.
Siamo, una volta le donne venivano messe al rogo,
sì, certo.
chiamate streghe.
Sì, sì, sì,
allora
sì.
Che cos'è la strega? È quell'elemento, diciamo, di inaggirabile, di impossibile, del senza limite che le donne anche
sì.
rappresentano e che disturbano l'economia, la quiete e l'agenda maschile.
Mm-hmm.
Allora, questo, diciamo, da un punto di vista più divertente per come lo stiamo presentando, ma
sì.
i fatti di cronaca dimostrano che tutto questo, cioè questa difficoltà di amare la libertà dell'altro e di non farne una roba, anche quando ascoltiamo i ragazzini, no, che dicono è mia, mm-hmm. è mia, è mio. Allora, l'amore non ha a che fare con la proprietà, non è la roba di
certo.
Verga.
Sì,
quando
sì.
Si ama la libertà dell'altro.
Sì.
In tutti i casi di femminicidio che noi ascoltiamo, come fatti di cronaca, ascoltiamo che cosa? Che c'è un punto di insopportazione della libertà dell'altro. Quando la donna decide di lasciare, di rompere una relazione, di andarsene, che cosa accade? Che lì c'è un trauma, una frattura, qualche cosa dell'ordine di una frustrazione insopportabile che conduce al passaggio all'atto violento.
Che può riguardare anche una donna, cioè la violenza di genere può riguardare anche.
Sicuramente.
Però magari la percentuale.
Sì,
o,
però diciamo che dal
alta.
Punto di vista statistico e anche per una questione di forza fisica, mm-hmm. le donne tendono ad essere più violente verbalmente
mm-hmm.
e la violenza fisica è sempre una violenza maschile, anche quando agita dal femminile.
Mm. Mm. Qualche giorno fa leggevo in un post, ora non mi ricordo, comunque, insomma, c'era un'attrice, non ricordo, comunque, vestita in un modo piuttosto succinto, una ragazza molto giovane ha commentato questo post dicendo: guarda come va vestita, se lo faccio io, il mio fidanzato, una ragazza giovanissima, 20 anni, 21 anni, poi ho visto, il mio ragazzo mi ammazza. Ma l'ha detto con una facilità e una semplicità veramente disarmante. Questa cosa lei la trova? Cioè, è forte tra i giovanissimi sentirsi dire questo? Se faccio questo, lui mi ammazza, ma con una semplicità incredibile. Il famoso malessere, questa cosa.
Sì, allora diciamo
sì.
che proviamo a declinarla così.
Sì.
La gelosia
sì.
è un elemento fondamentale dell'amore, no? Il puoi perdermi del bambino.
Sì.
Ecco, decliniamolo, riprendiamo.
Sì, torniamo da lì,
perdermi,
esatto.
No?
Sì.
Allora, puoi perdermi è la domanda che ogni innamorato fa all'altro ed è anche qualcosa
certo.
che si mette alla prova nel legame. Quando si fa ingelosire l'altro, di fatto si rilancia questa domanda: puoi perdermi?
Mm.
Spesso si domanda la gelosia dell'altro perché la gelosia dell'altro fa segno dell'amore.
Quindi chi non è geloso di suo di natura
non
questo ama.
Lo diceva, non lo dico io, naturalmente lo hanno detto anche Shakespeare,
sì, prego.
Lo diceva Sant'Agostino.
Sì.
Chi ama teme che l'altro se ne vada. Quando si ama davvero si ha paura di perdere l'altro. Dunque, se non si teme, che l'altro possa tradirci, lasciarci andarsene, diciamo, non c'è un interesse particolare. Questo non significa che si possa essere più o meno gelosi, eh? Ci sono stili.
Certo, sì, sì.
E non arriviamo neppure a questi estremi.
No, certo, certo.
Di gelosia, peraltro, questo mi ammazza. Spero che sia, diciamo.
Sì, no, certo, è un modo di dire. Esatto, è un modo accentuato. Di dire, però è per quello infatti che le facevo la domanda. La semplicità e la facilità con cui si utilizzano questi termini, noi adesso utilizziamo mi ammazza, oppure lui si comporta male, è un narcisista. C'è veramente una semplicità, una facilità di utilizzare certi termini che insomma fanno un po' timore, no? Tra i giovanissimi. Io sono rimasta stupita da questa cosa, chiaramente non ho risposto perché stavo semplicemente leggendo, però mi ha stupito molto la facilità con cui questa ragazza ha dato per scontato: se io mi vesto così il mio fidanzato mi ammazza. Cioè è una cosa che mi ha stupito molto, mi ha fatto riflettere molto,
sì,
su questo.
Ora dovremmo ascoltare.
Sì, certo, chiaramente. No, era, ripeto, stavo leggendo un semplice post, riflettevo solo sulla semplicità, sulla facilità con cui si condividono certi pensieri, certi neologismi, come questo malessere, no? Questo il mio malessere. Insomma, già che lo chiami malessere, insomma, come
questo ci riporta a questa dimensione della devastazione che un partner può rappresentare per la donna. Inoltre, questo emerge sempre sia quando ascoltiamo le ragazze che quando ascoltiamo i ragazzi: c'è una certa attrazione per questo malessere.
Ecco, è questo infatti che mi ha
colpito. Che da un lato in qualche modo può essere un po' un elemento masochista che la donna incarna nel rapporto, dall'altro il Don Giovanni immaginariamente è presunto saper rispondere all'enigma del femminile, cioè che cos'è una donna. Un uomo che ha tante donne è supposto avere un sapere sulla donna, un saperci fare con la donna,
certo,
che alla donna stessa manca. E quindi la donna trova in quel luogo lì una, immagina di poter trovare una possibile risposta. Per tornare alla questione delle parole violente,
esatto,
questo è il lavoro che stiamo facendo con
anche il nostro
progetto.
Perché lei prima ha nominato la violenza anche verbale, no? Quindi
la violenza ha molte sfaccettature, la violenza verbale non è meno dolorosa.
Assolutamente.
Io sono una psicanalista, lavoro con le parole, lavoro con l'effetto che le parole fanno sui soggetti.
Sì.
E le parole possono essere una carezza, ma possono essere anche uno schiaffo, un pugno allo stomaco, possono ferire profondamente.
Sì.
E noi siamo in un tempo di violenza. Noi ascoltiamo con i ragazzi la musica trap,
sì,
e lo facciamo proprio per vedere quanto questi testi siano intrisi di violenza verbale, dove la donna è ridotta appunto alla roba,
sì,
all'oggetto, bionde, more, alte, basse, grasse, una sorta di Kama Sutra cantato di tutta una serie di posi. Eccolo il non c'è rapporto sessuale. Questa è una negazione dell'impossibile del rapporto, cioè della difficoltà di stare in un rapporto attraverso il c'è solo rapporto sessuale, che bypassa l'incontro con la dimensione dell'amore e del desiderio dell'altro. A incontrare molti corpi sessualmente è un modo per non incontrare l'altro in quanto foriero di tutta una serie di difficoltà.
Anche questa è una cosa interessante, sì, molto. Anche questa analisi, insomma, attraverso questi testi che ascoltano soprattutto i giovanissimi. Dottoressa, le sarà capitato sicuramente, però abbiamo toccato l'argomento violenza di genere, no? Saranno venute da lei delle donne, ma anche degli uomini probabilmente, devastati. Da cos'è la prima cosa che lei dice, fa con queste persone? Che è chiaro che ogni caso è diverso, sì, che questo non lo do per scontato, però cioè, esiste
allora,
uno schema di ascolto, cioè come...
Assolutamente sì. E qui lei mi fa un bellissimo assist, perché dividiamo due piani della responsabilità, quella giuridica e quella del soggetto.
Sì.
Ora noi non lavoriamo evidentemente con la responsabilità giuridica,
certo,
e dunque con la realtà. Poi è chiaro, qui bisogna distinguere vari gradi,
certo,
non nessun grado di separazione, ma vari gradi di devastazione.
Sì.
Intanto naturalmente si accoglie,
certo,
anche per un lungo tempo,
sì,
la sofferenza del soggetto, ma quello su cui lavoriamo come psicoanalisti non è la realtà della vita, ma quella del fantasma, cioè della costruzione soggettiva del proprio modo di stare nel legame con l'altro e dunque di rapportarsi al suo desiderio e al godimento.
Sì.
Che cosa vuol dire questo? Che nella storia di un soggetto che è stato, come dire, abusato a vario titolo dall'altro, e questo è anche il punto, se vogliamo, scabroso, ma è l'unica via di salvezza di un percorso psicoanalitico, a un certo punto la domanda è: ma tu che responsabilità hai in quello che è accaduto? Attenzione, un attimo però, perché è evidente che niente autorizza l'altro
assolutamente
a superare nessun tipo di limite, ma pensiamo a una cosa sconvolgente, cioè alle donne abusate che non se ne vanno al primo abuso, eccola la responsabilità dove arriva, ma restano e non restano nonostante, ma proprio per quello. Freud diceva una cosa che tuttora è molto difficile da ascoltare davvero: l'essere umano non vuole il suo proprio bene. C'è un godimento che è al di là del principio del piacere, dunque che non è un'omeostasi, ma è un eccesso, che a questo eccesso noi diamo il nome di godimento. Allora, per provare a drenare questa eccentricità irriducibile anche alla dimensione della parola, occorre tuttavia poter dire. E i gruppi che noi facciamo con la Vispesaro in tutto il settore giovanile vanno nella direzione di provare a mettere in parola questo elemento scabroso. Viceversa, faremo un po' della demagogia. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la violenza sia da condannare in ogni sua forma. Però la domanda che noi facciamo ai ragazzi è: ma voi perché ascoltate queste canzoni? E non lo facciamo come una da un punto di vista giudicante o
proprio per comprendere che cosa succede.
Perché noi come analisti sappiamo che c'è qualche cosa che ci attrae profondamente in tutto ciò che è della dimensione del proibito, dello scabroso, del peggio. Ma è l'unico modo per saperci fare meglio con il proprio, diciamo, peggio, è provare a dirlo. Quindi provare a interpellare questi ragazzi e capire che cosa li attrae di questa, di questi testi, ad esempio i ragazzi e le ragazze, perché anche le ragazze ascoltano moltissimo
assolutamente
questo genere di,
di
canzoni.
Io, dottoressa, le faccio un'ultima domanda. L'amore tossico può entrare nella vita di tutti e di tutte, cioè non c'è bisogno di avere una bassa scolarizzazione o di essere di strada, cioè veramente di tutti, anche persone che hanno spalle forti, che occupano posizioni dirigenziali nella loro vita, che hanno responsabilità di altre persone nella loro vita, ma a un certo punto vengono ingabbiate, no? In certe situazioni. A un certo punto qualcuno può aprire gli occhi e tentare di uscirne, magari facendosi aiutare. Se non si termina un percorso di psicoanalisi o non si intraprende, arrivando a certi livelli veramente di devastazione, è possibile uscirne soltanto con la consapevolezza?
Guardi, le rispondo così.
O prima o poi ci si ritrova in una
situazione. La pulsione è molto democratica, se ne frega dell'intelligenza, della consapevolezza, e diciamo tutto quello di cui lei parla ha a che fare che con l'io. Noi lavoriamo su un altro piano, che è quello dell'inconscio. E dunque siamo tutti d'accordo, se ci mettiamo a un tavolo di donne ad esempio, tutte siamo d'accordo su quali siano le situazioni da evitare, ma come dire, c'è un "è più forte di me" che è il nome di ogni sintomo, che va nella direzione di una ripetizione. E l'unico modo di interrompere la ripetizione non è rieducare la pulsione, che è ineducabile, ma imparare a saperci fare un po' meglio.
Quindi lavorare sulla causa.
Si lavora sulla causa.
Ecco, mai sull'effetto, quindi sempre sulla
mai sull'effetto
causa.
E ripetiamolo ancora come uno slogan: l'amore e la violenza sono due significanti che non possono stare l'uno accanto all'altro. Non è ascoltabile, non è tollerabile che si dica "mi ha picchiato perché mi amava". Mi uccide se sono vado in giro. La violenza è sempre un fallimento dell'amore in ogni sua forma.
Assolutamente.
Questo va ribadito. io con fermezza.
Starei le ore ad ascoltare, perché poi sono un pozzo di domande su questo argomento, quindi c'è qualcos'altro che vorrebbe, un messaggio, qualcosa che vorrebbe dire ai nostri ascoltatori, e soprattutto come vi si trova?
Allora, noi siamo in largo Mamiani 22, quindi
diciamo,
pieno centro,
insomma, anche altre volte, però lo
a Pesaro,
diciamo,
sì. E abbiamo un numero di telefono a cui potete contattarci.
Dove c'è l'anagrafe, per intenderci,
esatto,
quella della
esatto,
zona.
Civico, okay. Prima dell'anagrafe, avendo
sì.
La palla di pomodoro.
Sì, vabbè, sì, la palla, sì.
Okay. La piazza alle spalle. Sì. Allora, il nostro numero di telefono è 351
sì.
38 62 549.
Benissimo.
E la nostra mail è pesaro@jonasitalia.it.
Quindi il primo approccio viene lì, vi si chiede sicuramente.
L'appello che come responsabile del centro Jonas mi sento di fare alle giovani, ai giovani, ma non solo,
certo.
È che quando c'è qualcosa che non va, sia diciamo personalmente che nell'altro, è bene non fare da soli.
Ecco,
proprio per questo
è quello che, infatti,
elemento che abbiamo detto all'inizio, ecco. C'è una dipendenza strutturale dall'altro, allora non è bene fare da soli, specialmente quando si è in difficoltà, non si è soli, ci sono persone che hanno diciamo specializzate nell'ascolto,
sì.
E nella possibilità di aiutare l'altro, ed è opportuno che ci si rivolga degli specialisti.
Soprattutto, insomma, quando si sente il primo campanellino d'allarme, ecco, non ascoltare anche il secondo, il terzo, il quarto.
Quando quindi si ama, quando
sì.
Si è felici in una relazione, si sta sufficientemente bene, anche se ho detto
sì.
Che il legame è
poi
un
chiaramente
disagio.
L'incomprensione ci può essere.
Allora,
del
diciamo
momento,
un'ultima
però,
cosa,
ecco.
Le relazioni che funzionano, così sfondiamo
sì.
Anche
sì,
l'altro.
Ecco.
Le relazioni che funzionano sono quelle che hanno ben presente che la relazione ideale, il rapporto ideale non esiste, eccolo anche il non c'è
okay.
Rapporto.
Perfetto.
Allora, i legami che sanno stare nell'ordinaria infelicità, incomprensione, difficoltà
certo.
Di un rapporto sono quelli che hanno una vita più lunga. Se noi immaginiamo il legame con l'altro come ideale,
uh-huh.
Il principio
il che
azzurro,
non significa
no?
Che bisogna litigare furiosamente
certo,
tutti i giorni.
Certamente
ecco.
No, certamente no.
Okay.
Se noi diciamo abbiamo a mente che c'è una quota di disagio sempre nel legame con l'altro, ma che questo disagio ha a che fare col fatto che l'altro non ci appartiene, è altro, non
sì.
È uno specchio in cui noi
sì.
ci guardiamo.
Sì.
Allora, se abbiamo a mente questo, un legame può funzionare. Viceversa, l'ideale ha sempre come altra faccia la delusione.
Certo.
Quindi se noi idealizziamo l'altro, non potremo che essere delusi dall'altro.
La ringrazio tantissimo.
Grazie
di essere
lei,
stati
Tiziana,
davvero con noi questa mattina. Grazie davvero.
Buona giornata a tutti.
Grazie.
Arrivederci.